Non solo cuore, dal romanzo Sull'oceano di Edmondo De Amicis. Riduzione, adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Prima puntata. Quando arrivai, verso sera, l'imbarco degli emigranti era già cominciato da un'ora e il Galileo, congiunto alla calata da un piccolo ponte mobile, continuava a insaccar miseria. Una processione interminabile di gente che usciva a gruppi dall'edificio di rimpetto, dove un delegato della questura esaminava i passaporti. La maggior parte, avendo passata una o due notti all'aria aperta, accucciati come cani per le strade di Genova, erano stanchi e pieni di sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti che avevano ancora attaccata al petto la piastrina di latta dell'asilo infantile, passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacche e valigie di ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materasse e di coperte, e il biglietto col numero della cucetta stretto fra le labbra. Delle povere donne, che avevano un bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti. Delle vecchie contadine in zoccoli, alzando la gonnella per non inciampare nelle traversine del ponte, mostravano le gambe nude e stecchite. Molti erano scalzi e portavano le scarpe appese al collo. Di tratto in tratto passavano tra quella miseria signori vestiti in spolverine eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati che tenevano in mano o un cagnolino o una cappelliera o un fascio di romanzi francesi illustrati dell'antica collezione di Lévy. Poi, improvvisamente, la processione umana era interrotta e veniva avanti sotto una tempesta di legnate e di bestemmie un branco di bovi e di montoni, i quali, arrivando a bordo, sfiandosi di qua o di là e spaventati, confondevano i muggiti e i velati con i nitriti dei cavalli di prua, con le grida dei marinai e dei facchini, con lo strepidio assordante delle gru a vapore che sollevava per aria mucchi di pauli e di casse. Dopodiché la sfilata degli emigranti rincominciava. Visi e vestiti d'ogni parte d'Italia, robusti lavoratori dagli occhi tristi, vecchi cenciosi e sporchi, donne gravide, ragazze allegre, giovanotti brilli, villani in maniche di camicia e ragazzi dietro ragazzi che, messo appena il piede in coperta in mezzo a quella confusione di passeggeri, di camerieri, di ufficiali, di impiegati della società e di guardie di dogana, rimanevano attoniti o si smarrivano come in una piazza affollata. Due ore dopo che era cominciato l'imbarco, il grande piroscafo, sempre immobile, come un cetaceo enorme che addentasse la riva, succhiava ancora sangue italiano. Poi le famiglie si separavano. Gli uomini da una parte, dall'altra le donne e i ragazzi erano condotti ai loro dormitori. Ed era una pietà vedere quelle donne scendere stentatamente per le scalette ripide e avanzarsi tentoni per quei dormitori vasti e bassi. Tra quelle innumerevoli cuccette disposte a piane come i soppalchi delle bigattiere e le une affannate a domandar contro di un involto smarrito a un marinaio che non le capiva, le altre buttarsi a sedere dove si fosse, spossate o come sbalordite, e molte andare e venire a caso, guardando con inquietudine tutte quelle compagne di viaggio sconosciute, inquiete come loro, confuse anch'esse da quell'affollamento e da quel disordine. Alcune, discese al primo piano, veduto altre scalette che andavano giù nel buio, si rifiutavano di discendere ancora. Finalmente si udirono gridare i marinai a poppa e a prua a un tempo. «Chi non è passeggero a terra!» Queste parole fecero correre un fremito da un capo all'altro del Galileo. In pochi minuti tutti gli estranei discesero. Il ponte fu levato, le gomene tolte, la scala alzata. S'udì un fischio e il piroscafo si incominciò a muovere. Allora delle donne scoppiarono in pianto, dei giovani che ridevano si fecero seri e si vide qualche uomo barbuto, fino allora impassibile, passarsi una mano sugli occhi. A questa commozione contrastava stranamente la pacatezza dei saluti che scambiavano i marinai e gli ufficiali con gli amici e i parenti raccolti sulla calata, come se si partisse per La Spezia.
«Tante cose! Mi raccomando, per quel pacco! Dirai a Gigia che farò la commissione!
Impostala a Montevideo!
Siamo intesi per il vino? Buona passeggiata!
Stai bene, stai bene!»
Alcuni, arrivati allora, fecero ancora in tempo a gettare dei mazzi di sigari e delle arance che furono colte per aria a bordo, ma le ultime caddero in mare. Nella città brillavano già dei lumi. Il piroscafo scivolava piano piano nella mezza oscurità del porto, quasi furtivamente, come se portasse via un carico di carne umana rubata. Io mi spinsi fino a prua, nel fitto della gente, che era tutta rivolta verso terra a guardare l'anfiteatro di Genova che s'andava rapidamente illuminando. Quando fummo fuori dal porto, era notte. Quando mi svegliai, era giorno fatto e il piroscafo rullava già nel Golfo del Leone. Un cameriere entrò nella cabina col caffè. La prima mattina si osserva tutto. Era un giovanotto bellino e spiacevole, con i capelli impomatati che colavano, pieno di rispetto per se stesso, e sorrideva della propria bellezza come un attore vanitoso. Domandato come si chiamasse, rispose «Antonio», con una modestia affettata come se quel «Antonio» fosse il falso nome di un duchino travestitosi da cameriere per un'impresa amorosa. Io non mi annoiavo. Un sentimento mi riempiva l'anima, nuovo e piacevolissimo, che non si può provare in nessun luogo, in nessuna condizione al mondo, fuorché sopra un piroscafo che attraversi un oceano. Il sentimento di una assoluta libertà dello spirito. Potevo dire, insomma, 20 giorni di orizzonte senza limite, di meditazione senza disturbo, di pace senza timore, di ozio senza rimorso. un lungo volo senza fatica, attraverso a un deserto sterminato, davanti a uno spettacolo sublime, dentro un'aria purissima, verso un mondo sconosciuto, in mezzo a gente che non mi conosce. Prigioniero in un'isola, è vero, ma in un'isola che mi porta e che mi serve, che guizza sotto i miei piedi e mi trasfonde nel sangue il fremito della sua vita. Lo spettacolo erano le terze classi, dove la maggior parte degli emigranti presi dal mal di mare giacevano alla rinfusa, buttati attraverso alle panche in atteggiamenti di malati o di morti, con visi sudici e capelli rabbuffati in mezzo a un grande arruffio di coperte e di stracci. Si vedevano delle famiglie strette in gruppi compassionevoli, con quell'aria d'abbandono e di smarrimento che è propria della famiglia senza tetto. Il marito seduto e addormentato, la moglie col capo appoggiato sulle spalle di lui e i bambini sul tavolato che dormivano col capo sulle ginocchia di tutte e due. Dei mucchi di cenci, dove non si vedeva nessun viso e non usciva che un braccio di bimbo o una treccia di donna. Delle donne, pallide e scarmigliate, si dirigevano verso il ponte del dormitorio, brancolando e aggrappandosi qua e là. Avevo una lettera di presentazione per il commissario di bordo, scritta da un amico di Genova, il quale lo pregava di facilitarmi le osservazioni che avrei voluto fare sul Galileo. Oltre che amministratore e depositario della posta, il commissario di bordo era, sul piroscafo, un quissimile di pretore che vegliava sul buon ordine e giudicava le liti che potessero insorgere tra i passeggeri di terza classe. Bastò uno scambio di poche parole a farmi capire che avrei avuto nel viaggio un assai più vasto e nuovo campo di osservazione di quello che mi fossi immaginato, per effetto della agglomerazione in cui erano costretti a vivere e delle grandi differenze d'indole e di costume che passavano fra di loro. Il commissario di bordo aveva sul tavolino un monte di passaporti di cui mi mostrò lo spoglio. Il Galileo portava 1600 passeggeri di terza classe, dei quali più di 400 tra donne e bambini. Non compresi nel numero gli uomini dell'equipaggio, che toccavano quasi i 200. Tutti i posti erano occupati. La maggior parte degli emigranti, come sempre, provenivano dall'Italia Alta e 8 su 10 dalla campagna. Molti valsusini, friulani, agricoltori della bassa Lombardia e dell'alta Valtellina, dei contadini d'Alba e d'Alessandria che andavano all'Argentina, non per altro che per la mietitura, ossia per mettere da parte 300 lire in 3 mesi, navigando 40 giorni. Molti della Val di Sesia, molti pure di quei bei paesi che fanno corona ai nostri laghi, così belli che pare non possa venire in mente a nessuno d'abbandonarli. Tessitori di Como, famigli d'Intra, segantini del Veronese, della Liguria il contingente solito, dato in massima parte dai circondari d'Albenga, di Savona e di Chiavari, diviso in brigatelle spesate del viaggio da un agente che li accompagnava, al quale si obbligavano di pagare una certa somma in America entro un tempo convenuto. Fra questi c'erano parecchi di quelle nervorute portatrici d'ardesia di Cogorno che possono giocare di forza coi maschi più vigorosi. Di Toscana, un piccolo numero, qualche lavoratore d'alabastro di Volterra, fabbricatori di figurine di Lucca, agricoltori dei dintorni di Firenzuola. Delle province meridionali, i più erano pecorai e caprari del litorale dell'Adriatico, particolarmente della terra di Barletta, e molti cafoni di quelli di Catanzaro e di Cosenza. Delle donne, il numero maggiore aveva con sé la famiglia, ma molte pure erano sole e non accompagnate che da un'amica. E fra queste parecchie ligure che andavano a cercare servizio come cuoche o cameriere, altre che andavano a cercare marito, allettate dalla minor concorrenza con cui avrebbero avuto a lottare nel nuovo mondo, e alcune che emigravano con uno scopo più largo e facile. A tutti questi italiani erano mescolati gli svizzeri, qualche austriaco, pochi francesi di Provenza, quasi tutti avevano per meta l'Argentina, un piccolo numero l'Uruguay, pochissimi le repubbliche della costa del Pacifico. Qualcuno, anche, non sapeva bene dove sarebbe andato. Nel continente americano, senz'altro. Arrivato là avrebbe visto. C'era un frate che andava nella Terra del Fuoco. Il commissario disse che la popolazione del piroscafo gli dava da pensare e da fare, e conchiuse sorridendo.
Se io sapessi scrivere un libro...
Giravamo allora intorno a Capo Spartel e il Galileo faceva la sua entrata nell'Atlantico in mezzo a uno sciame saltellante di delfini salutati dagli emigranti con un concerto di grida e di fischi. La nebbia quasi a un tratto svanì e a sinistra si mostrò la costa d'Africa, una catena di monti lontani, d'una chiarezza di cristallo. E l'Atlantico ciculava con le sue onde lunghe e placide simili a vastissimi tappeti azzurri frangiati d'argento, scossi da miliardi di mani invisibili, gli uni dietro gli altri senza fine, attraverso i quali il Galileo distendeva passando uno sterminato strascico di trina bianca. Non era diverso il nuovo mare da quello donde uscivamo, eppure ci veniva fatto di alzare la fronte come se lo spirito fosse più libero e l'occhio spaziasse più lontano, e il bere l'aria a lunga ispirazione con un senso nuovo di piacere, come se già ci portasse profumi potenti della grande foresta dell'America Latina, alla quale andava diritto il nostro pensiero con un volo di 6.000 miglia. Il commissario, dopo aver cercato un po' con gli occhi, mi indicò delle famiglie, delle persone sole e rincantucciate, per quanto era possibile, fuori dalla folla, le quali, dal contegno, dai vestiti logori ma di stoffa e di taglio signorile, mostravano d'essere gente stata costretta a partire per l'America da un rovescio improvviso di fortuna che li aveva gittati dalla agiatezza sul lastrico, con neppur tanto in tasca da prendere un biglietto di seconda classe.
«Miserie!» disse il commissario. «Ce n'è dappertutto, ma in mare paiono più tristi».
Ma se qualche cosa poteva far sorridere, lo spettacolo tutto insieme stringeva l'anima.
«Certo, in quel gran numero ci saranno stati molti che avrebbero potuto campare onestamente in patria e che non emigravano se non per uscire da una mediocrità di cui avevano torto di non contentarsi, ed anche molti altri che, lasciati a casa dei debiti dolosi e la reputazione perduta, non andavano in America per lavorare ma per vedere se vi fosse miglior aria che in Italia per l'ozio e la furfanteria.
Ma la maggior parte, bisognava riconoscerlo, era gente costretta a emigrare dalla fame, dopo essersi dibattuta inutilmente per anni sotto l'artiglio della miseria. C'era bene di quei lavoratori avventizi del Vercellese che, con moglie e figlioli, ammazzandosi a lavorare, non riescono a guadagnare 500 lire l'anno, quanto pure trovano lavoro. di quei contadini del Mantovano che, nei mesi freddi, passano sull'altra riva del Po per raccogliere tuberose nere con le quali, bollite nell'acqua, non si sostentano ma riescono a non morire durante l'inverno. E di quei mondatori di riso della bassa Lombardia che per una lira al giorno sudano ore e ore, sferzati dal sole con la febbre nelle ossa sull'acqua melmosa che li avvelena per campare di polenta, di pan muffito e di lardo rancido. C'erano anche quei contadini del Pavese che, per vestirsi e provvedersi strumenti da lavoro, ipotecano la propria braccia e non potendo lavorar tanto da pagare il debito, rinnovano la locazione in fin d'ogni anno a condizioni più dure, riducendosi a una schiavitù affamata e senza speranza da cui non hanno più altra uscita che la fuga o la morte. C'erano molti di quei calabresi che vivono d'un pane di lenticchie selvatiche, somigliante a un impasto di segatura di legna e di mota, e che nelle cattive annate mangiano le erbe dei campi cotte senza sale e divorano le cime crude delle sulle, come il bestiame, e di quei bifolchi della Basilicata che fanno 5 o 6 miglia ogni giorno per recarsi sul luogo del lavoro portando gli strumenti sul dorso e dormono col maiale e con l'asino sulla nuda terra in orribili stamberghe senza camino rischiarate da pezzi di legno resinoso non assaggiando un pezzo di carne in tutto l'anno se non quando muore per accidente uno dei loro animali. C'erano pure molti di quei poveri mangiatori di pan rozzo e di acqua sale delle Puglie che con una metà del loro pane e 150 lire l'anno debbono mantenere la famiglia in città lontana da loro e nella campagna dove si stroncano dormono sopra sacchi di paglia entro a nicchie scavate nei muri di una cameraccia in cui stilla la pioggia e soffia il vento. Infine, un buon numero di quei vari milioni di piccoli proprietari di terre, ridotti da una gravezza di imposta unica al mondo in una condizione più infelice di quella dei proletari, abitanti in catapecchie da cui molti di questi rifuggirebbero e tanto miseri che non potrebbero nemmeno vivere igienicamente quando vi fosse obbligati per legge. Tutti costoro non emigravano per spirito d'avventura. E tutta questa miseria è italiana.